Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Ho il piacere di presentarvi o ripresentarvi oggi Arnoldo Mosca Mondadori, già ospite di Storie l'altro ieri, venerdì scorso, un intellettuale, uno scrittore, figlio di giornalista, nipote di giornalista e di editore. Arnoldo, parliamo di Dio oggi.
Che meraviglia. Prometto di darle le parole, che è la cosa più difficile.
Nei suoi libri, nei libri che ha di recente pubblicato con Morcelliana, Arnoldo Mosca Mondadori insiste particolarmente su molte pagine, proprio sulla impossibilità o addirittura sulla beata inutilità di pronunciare parole a proposito di Dio. Dio, nulla da dire, solo morire, leggo in una di queste raccolte.
Perché è impossibile... E allora qui il problema della parola, perché siamo di fronte a una contemplazione e sfugge la parola e quindi non, io tento attraverso la poesia e di balbettare qualcosa di questa meraviglia che è poi ciò che si vede. Io durante la contemplazione eucaristica ognuno ha il suo modo di trovarsi di fronte a Dio. Devo dire che l'esperienza diretta, io sono profondamente cristiano e credo che questa esperienza diretta a me capita attraverso i sacramenti, quindi l'eucaristia in primo luogo. Da lì ogni tanto viene infuso qualcosa, non so che cosa, nello spirito, come fecondato, che a volte esce attraverso una parola. E quella parola fecondata da questo mistero è una parola che per me ha significato, per cui devo lasciare depositare molto tempo, 3, 4, 5 anni la poesia, per poi rileggere e capire se veramente ha qualcosa, perché non deve riguardare solo me, deve esserci stato qualcos'altro, questo qualcos'altro che forse è entrato, che io poi rivivo con le emozioni e da cui mi distacco, è forse l'elemento della parola che può avere un significato e può avere senso pubblicare.
Quindi mi sembra che ci sia un po' un gioco dialettico, no? Fra un entrare e un uscire, avvicinarsi, distanziarsi, svuotarsi per riempirsi. È una contraddizione che tutto sommato è molto pertinente alla fede cristiana, che è la fede, che è la religione, il cristianesimo dello scandalo per eccellenza. E questo per portare Dio, per lei, nella sua esperienza, diciamo, di intellettuale, no? È un limite nel confronto con le altre persone? O proprio l'universo?
Io devo dire che sono talmente... l'allegria che mi mette Gesù. Una tale allegria, una tale leggerezza, beatitudine, proprio leggerezza nel senso migliore del termine, che quando esco dalla chiesa mi verrebbe voglia di gridarlo, ma di gridarlo a tutti.
Ma in questa voglia lei come si sente?
È difficile, no? Nel senso che il problema...
c'è a questo?
La risposta è che uno ci prova, nel senso che poi tenti di dirlo e non ce la fai. Però a quel punto... nella vita quotidiana, e quindi nei fatti, cerchi di portarlo, di cose che gli altri vedono, magari in un altro modo, quindi attraverso progetti d'arte, di musica. A quel punto cerchi di portare quella meraviglia che ognuno può vedere, soprattutto i non credenti o che credono in altre religioni, che lo vedono e sentono quell'emozione di Cristo, perché l'Eucaristia è per ogni uomo della terra. Io credo che nel futuro, io spero, ogni uomo capirà che quel cibo è il cibo sublime dell'anima, di cui ha bisogno veramente l'anima nel profondo. E quindi ci si prova, e poi ovviamente ci sono degli ambienti in cui uno cerca e poi dopo pochissimo viene soffocato il tentativo. Spesso accade, però uno ritorna poi da lui e si inginocchia davanti a lui e gli dice: eccomi qui. Perché il Cristo supera la bellezza sua, supera sia il bene che il male. Ogni innamoramento nostro, anche l'uomo trafitto dal più grande innamoramento verso una donna, una donna verso un uomo, o che abbia fatto la più grande conquista, la sua bellezza supera tutto ciò. E anche l'uomo che ha fatto il più grande peccato, che ha sbagliato, ha fatto la cosa più terribile, la sua bellezza la supera. Quindi buttarsi a piedi del Cristo e mettergli ai piedi tutto questo, il bene e il male, lui lo sorpassa come un arco, e noi stare sotto di lui, in questo senso però, allora lui diventa il primo. Quando dice lasciate tutto, troverete tutto, in questo senso, lui è un arco sotto cui mettere tutto. Poi trasforma tutto, è il bello che tiene tutto, fa vivere tutto, lo trasforma e lo tiene in armonia. Il nostro dramma umano è che esageriamo, ci innamoriamo di una donna e fuggiamo con lei lasciando la famiglia. Questa è un'idiozia, perché lui ce la fa a trasformare quella cosa portandola nell'armonia. Quello che fa il Cristo è un'alchimia d'amore talmente sublime, sottile, meravigliosa, che se lo capissimo, ma qui ci vuole il silenzio davanti a lui.
Il silenzio che si cerca poi di concretizzare nelle opere, e infatti, come raccontavamo già nella puntata di Storie dell'altro ieri, Arnoldo Mosca Mondadori è una persona che prova a concretizzare, riesce anche a concretizzare questa tensione in progetti, spesso, anzi quasi sempre, a servizio degli altri. Abbiamo parlato del suo impegno con i bambini, diciamo, più disagiati, che lei porta nell'orchestra, l'orchestra della pace,
l'orchestra dei popoli
insieme
alla professoressa Caramia.
L'ha citata lei, la professoressa Caramia, che ha avuto l'occasione di leggere alcune delle sue composizioni poetiche, anche abbinandole con le sue musiche in performance varie. Una in programma, lo ricordiamo ancora, il 19 maggio al Pantheon di Roma. La mattina del 19 maggio ci saranno delle letture, appunto, da Cristo nelle costellazioni di Arnoldo Mosca Mondadori e da altri testi, accompagnati dalla suite di musica sacra di Donatella Caramia. Allora vorrei chiedere a Donatella Caramia di leggerci a sua scelta un assaggio, appunto, dalla poesia che io definisco teologica di Arnoldo Mosca Mondadori, da Cristo
piacere.
Nelle costellazioni, per esempio.
Mi sono perso in te, non sono più io e sono io. Il cuore naviga in te e io lo guardo. Morire e vivere.
Non era da Cristo nelle costellazioni, ma dalla seconda intelligenza di Arnoldo Mosca Mondadori. Grazie, Donatella. Io avevo appunto curiosità, la seconda intelligenza ci porta immediatamente, almeno così a intuito, sì, nel mondo remoto, nel passato remoto, ma fortunatamente in alcuni casi ancora attuale per molte persone, di cui poco si parla nel mondo della mistica. La prima intelligenza, presumiamo di sapere cos'è, quella basata sull'intelletto, sulle spiegazioni, sulla seconda intelligenza. Ci aiuti lei a capire
dove
ci porta.
La seconda intelligenza è un'intelligenza abissale che ognuno di noi ha e che viene, e che viene attivata dal contatto col Cristo, che guardando l'anima attiva questa seconda intelligenza, che comincia a sapere intuitivamente anche cose complicatissime che la prima non potrebbe mai sapere, ad esempio cosa possono essere i misteri dell'infinito, dell'universo. Intuitivamente è attiva e ci fa pregustare. Io sono convinto che il Cristo ci faccia pregustare già da questa terra la beatitudine, delle tracce di beatitudine che vivremo poi nell'eternità. E ci tocca, ci fa e ci risveglia questa intelligenza, che è l'intelligenza del corpo che risorgerà, ci risveglia degli occhi E in questo buio in cui noi lo guardiamo ci risveglia la vista, la seconda vista, questo secondo corpo che sta per nascere. Lui già ce lo fa nascere e già qui sulla terra possiamo vivere già come fossimo nei cieli, in una piccola parte. Però già vediamo questa meraviglia in cui entreremo, perché questo è il destino dell'universo, l'ultima legge, sono convinto che sia la legge della resurrezione, perché l'artista immenso e geniale che Dio ha preparato qualcosa che non si può dire.
Cioè, ricorre spesso nei suoi scritti questa immagine di Dio che continua sempre a creare, sì. No? Questo Dio continuamente creato, noi echi un po' di Teilhard de Chardin, no?
Ma sì, perché mi guardo intorno, io dico, a parte che il Big Bang, se ci pensiamo, è stato un punto, no? Così dicono gli scienziati, un punto più piccolo di una cruna d'ago, e da questo punto sono tutte le infinite varietà degli animali, delle piante, e era tutto lì. Quindi c'è qualcosa di un artista che ha fatto qualcosa di che supera la nostra concezione di genialità, ma non solo, non è il problema lì del punto iniziale, ma che poi questo punto ha generato infiniti processi che continuano a rigenerarsi e ricrearsi a infinite nascite, non come le esplosioni umane che generano distruzione. Quella è stata un'esplosione che continua a generare armonia, perfezione, vita. E allora cosa vuol dire? Che se noi ci guardiamo, il grande dramma della scienza oggi, del gravissimo errore che ha preso, forse da Newton in poi, e che ha dimenticato la parte teleologica, e qui dobbiamo tornare a Keplero, per parlare un po' di filosofia, comunque al suono degli astri, qui la scienza deve tornare all'adorazione, perché se continuano a insistere solo sul fatto del come funziona, va benissimo, ma devono vedere la bellezza. Gli scienziati devono tornare lì, perché se non tornano alla fonte, devono essere umili gli scienziati, devono smetterla. Scusi, questa qui mi inalbero un po', perché penso che sarebbe molto importante per la cultura oggi ritornare a vedere la bellezza, senza ragioni, senza fini, e la follia di questa meraviglia che è nata. È una follia. San Paolo dice: la follia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini, la debolezza di Dio. Cristo, dicevano di lui, è fuori di sé, è la follia della croce. Questa follia va compresa anche nella scienza, c'è qualcosa di folle in tutto questo, ma di folle che però è folle per la prima intelligenza, eccoci qua, ma per la seconda intelligenza è ordine, è misura, è armonia, e questa armonia che può però cogliere solo questa parte più profonda, forse.
Così parla di Dio, di voce, e nei suoi scritti Arnoldo Mosca Mondadori. Chi le ha per primo parlato di Dio? Con una famiglia così ricca, no? Sul piano della cultura, che ha tanto dato alla cultura italiana, all'impegno anche...
Forse mi ricordo mio padre Paolo Mosca, che tanto amo. Quando eravamo, mi ricordo, a Milano c'erano delle scritte sulle strade e con dei brani del Vangelo, e lui si fermava e diceva: bambini, leggete, c'erano questi brani. E io mi ricordo che leggevo questa parola... E mi ricordo ancora questi cartelli di carta povera, e lui mi faceva leggere, e mi ricordo che io alzavo gli occhi e leggevo, e mi ricordo ancora questi momenti.
Vorrei chiedere a Donatella, cara mia, di leggerci un altro frammento poetico-teologico di Arnoldo Mosca Mondadori, tratto dalla Lenta agonia della beatitudine.
C'erano i gelsomini sul tuo corpo. Salendo sul Calvario, i fiori si erano aggrappati ai tuoi piedi. E quando ti innalzarono sul legno, i gelsomini ti coprirono il corpo. Eri una sagoma bianca. E allora venne un vento, perché tutto il profumo della tua carne fosse per sempre nei secoli anche un profumo di fiori.
tratto, ripeto, dalla Lenta Agonia delle Beatitudini, edizioni Morcelliana di Arnoldo Mosca Mondadori, con il quale stiamo parlando di Dio. Grazie a Donatella, cara mia. Ha accennato prima, c'è un sopra e un sotto. Altrove leggo nei suoi scritti: sono convinto, credo che esistano due universi, questo fuoco che sta sotto, che però non è l'inferno, qualcosa che non si vede e che sostiene, anima e orienta tutto ciò che sta sopra. Ecco, parliamo ancora di questo fuoco prima di salutarci.
Allora, il problema di questo fuoco è qui, punto, che parlarne è impossibile, perché questo fuoco
inizia con una dichiarazione proprio di...
questo fuoco irrompe, e irrompe quando vuole. E io adesso, in questo istante, fatico a parlarne perché, come dire, preferirei leggere forse due pagine io di questo libro del fuoco, in cui parlavo del fuoco.
Certo.
Ti dirò delle cose tremende. Esiste un fuoco sotto l'universo e non è l'inferno. È un fuoco vivente, arde d'amore. Tu, se sceglierai la morte d'amore, diventerai della sua stessa sostanza. Dovrai morire prima della tua morte, lasciare tutto quello che hai, dovrai cominciare ad ardere qui, come ramo abbandonato in un deserto. E quando avrai perso tutto, allora l'Eterno inizierà a dominarti. Se tu mi immobilizzi con la tua mano il cuore, non posso più dire nulla. La preghiera è un sussulto. Ah, se potessi dire... l'oscura luce che vedo sotto, questo sommovimento di angeli e di pace, il gorgo dove la morte è la tua vita. Tu vivi morendo, Signore. La morte non è che la nota più bassa e fonda della tua sinfonia oscura. E quindi io lascerei a ognuno di lasciare il mistero, e perché questo fatto che ogni uomo che ci sta ascoltando, e anche i non credenti, hanno un rapporto personale con il mistero, che lo tocca, la religione cristiana non è qualcosa di scritto, di teologico, cioè di argomentabile soltanto. Io credo che il Vangelo, ad esempio, sia una parola viva. Io sono convinto che il cristianesimo sia qualcosa, e il contatto con la divinità sia qualcosa che ognuno può sperimentare. Quindi, diciamo, il misticismo, se così si vuol dire, non è dato a pochi, penso, ma ognuno può, aprendosi, perché la fessura che può lasciare, e lì può sentirlo. Parlava prima del profumo, Donatella, cara mia, in quella... ecco, noi possiamo sentire il suo profumo. Se noi sentiamo per un istante, meno di un istante, meno ancora di meno di un istante, e potrei andare avanti, il profumo del Cristo, ragazzi, siamo per sempre presi. Quel profumo non può che conquistarci, perché non c'è niente, non c'è amore terrestre. Qui ci avviciniamo con l'amore per i figli, per la moglie, per gli amici, ci avviciniamo, ma quello è lo supera, quel profumo. E allora cos'è il tornare a Cristo? Tornare al profumo, da cui siamo attratti. Ecco la somiglianza con la natura, le farfalle che vengono attratte dai fiori, gli uccelli che si inseguono nelle migrazioni. Noi uomini torniamo, con i salmoni torniamo al Cristo. E quando torneremo là, da dove veniamo... ecco, lì sarà una cosa, io mi immagino già di una tale bellezza, perché questo è il punto, è un miracolo, questo è un miracolo folle e meraviglioso in cui siamo, non è concepibile per la mente, ma se noi andiamo lì e ci mettiamo in un cantuccio da soli, e io dico davanti all'Eucaristia, se stiamo lì 2-3 minuti al giorno, apriamo il cuore, gli diamo un po' di tempo, perché lui ci fa sentire il profumo.
Grazie di questa veramente bella testimonianza su questo Dio del quale non c'è nulla da dire, come scrive Arnoldo Mosca, ma solo morire in senso bello di poter varcare, no? Questo poter avvicinarsi a questo tutto. Grazie dunque ad Arnoldo Mosca Mondadori di aver parlato con noi di Dio, grazie a Donatella, cara mia, di aver letto, di averci fatto assaggiare alcune schegge da questo Parlare per Poesia Teologica. Vorrei ricordare ancora una volta che la musica di Donatella Caramia e le parole di Arnoldo Mosca Mondadori si incontrano al Pantheon il 19 maggio prossimo, la mattina di Pentecoste, in un concerto poetico, chiamiamolo così, in cui sentiremo questa suite di musica sacra intitolata Viaggio senza tempo, è vero?
Grazie. Ce ne sarà un secondo subito dopo il 27 maggio all'Università di Roma Tor Vergata presso l'auditorium Ennio Morricone, dove faremo un incontro dal titolo La voce primo suono, in cui il coro di Tor Vergata parteciperà a questa cantata mistica che è ispirata a Cristo nelle costellazioni.
Cristo nelle costellazioni di Arnaldo Mosca Mondadori.
E io vorrei citare sull'ultima cosa, Ennio Morricone ha detto della musica della professoressa Caramia, che è una musica davvero bella, che deve uscire dal suo cassetto e arrivare a tante persone, per cui c'è veramente un talento della professoressa.
Adesso, la prossima volta, parleremo di Dio anche attraverso la musica, attraverso i tanti musicisti che hanno fatto e continuano a fare della musica uno dei modi appunto di parlare di Dio al mondo contemporaneo, al mondo che spesso appare inconsolabile, che invece, secondo la lezione, la testimonianza di Arnaldo, può essere lasciarsi immergere invece nella consolazione del Cristo. Grazie cari amici, grazie a Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Thank you.